Radio 3, lezioni di musica. Giacomo Puccini, Gianni Schicchi, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Terminiamo oggi il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle opere di Giacomo Puccini. Ricordo che abbiamo realizzato un primo ciclo qualche mese fa, questo è il secondo, e in più separatamente abbiamo parlato negli anni scorsi della Tosca, della Turandot, quindi tutte le opere mature di Puccini a partire dalla Manon Lescaut le abbiamo affrontate nel corso delle lezioni di musica, potete riascoltarle in podcast. Oggi parliamo della scoppiettante conclusione, lo scoppiettante terzo pannello del trittico pucciniano che va in scena a New York per la prima volta nel 1918 e l'opera di cui parliamo oggi è Gianni Schicchi, opera comica, una delle più grandi, meravigliose, splendide opere comiche che siano mai state scritte, senza dubbio. Se il colore del tabarro è un colore rosso sangue, gragnolesco, se il colore della Suor Angelica è un colore grigio, un colore monocorde, madreperlaceo, Gianni Schicchi è una esplosione di colori, ma quest'opera comunque condivide molte caratteristiche delle precedenti, quindi c'è un uso insistito degli ostinati ritmici fin dall'inizio, come vedremo, c'è l'idea di utilizzare dei temi che sono totalmente contrastanti, così come era il tema della Senna nel Tabarro, come era il tema del figlio cromatico, drammatico in Suor Angelica. Qui ci sono gli interventi dei due innamorati, di Rinuccio e Lauretta, che si staccano completamente, sono delle parentesi, delle oasi liriche all'interno del tessuto tendenzialmente vivace, indiavolato, scoppiettante dell'opera, e questa è forse una lezione che Puccini colse dal Falstaff di Verdi, l'idea che i duettini di Nannetta e di Fenton si distinguono chiaramente dal tono di gran parte dell'opera. Lo Schicchi è una vicenda tratta dalla Divina Commedia di Dante e il personaggio di Gianni Schicchi è messo all'inferno fra i falsificatori di se stessi. Gianni Schicchi prese il posto di un morto, Buoso Donati, per fare testamento a proprio vantaggio, e in questa opera il libretto di Gioacchino Forzano, che è un capolavoro di libretto, ricostruisce, reinventa completamente questa vicenda e lo fa infarcendo letteralmente il testo di citazioni trecentesche da Dante, da Boccaccio, anche gli stessi nomi dei personaggi. Per esempio c'è il dottore, un dottore bolognese che si chiama Spinelloccio. Spinelloccio è un protagonista di una novella del Decamerone, e il fatto che il dottore sia bolognese si riferisce a un altro personaggio, Mastro Simone, sempre del Decamerone, che viene da Bologna. La scuola bolognese naturalmente nel Medioevo era celeberrima, e c'è spazio in quest'opera per parlare della gente nuova, dei subiti guadagni, c'è spazio per parlare di una quantità di elementi e di citazioni che ovviamente il pubblico italiano del 1919-20 era perfettamente in grado di cogliere. Il carattere indiavolato, scoppiettante dell'opera si mostra fin dall'inizio. L'opera comincia con un'esplosione che tornerà nell'istante in cui i parenti cercheranno di ribellarsi a Schicchi, che sta facendo testamento a proprio vantaggio, e il tutto poi si spegne in un ostinato. E questo è il tema del lamento dei parenti, che poi si trasformerà e assumerà subito nel corso già di questa introduzione dell'opera significati differenti. Ma per capire qual è l'atmosfera del Gianni Schicchi sentiamo questo sfolgorante inizio. Si alza la tela e tutti i parenti di Buoso Donati sono raccolti intorno al letto di morte. il tema come diventa un tema posato, serioso. Lamenti. E ora i lamenti individuali. Povero Buoso.
Povero Buoso.
Povero cugino.
Povero zio.
Buoso.
Buoso.
Oh cognato. Oh cognato.
Piangerò per giorni e giorni, sciò!
Giorni? Per mesi, sciò! Mesi? Per anni e anni?
Ti piangerò tutta la vita mia!
Povero Buoso!
Questi sciò che sentite, c'è il bambino, il figlio di una coppia di parenti che naturalmente disturba, si muove durante questa scena di cordoglio, ma il cordoglio in realtà è più simulato che vero, tant'è che nel corso di questa scena di dolore da parte dei parenti comincia a spargersi la voce da uno all'altro e poi si espande a tutti i parenti la voce che Buoso Donati, il morto, proprio alla fine della vita avesse cambiato testamento lasciando tutto ai frati dell'opera di Santa Reparata. E quindi naturalmente i parenti cominciano a preoccuparsi e dicono: cosa possiamo fare? Vediamo se il testamento è in questa stanza, vediamo se riusciamo a cercarlo. Beh, se riusciamo a cercarlo, sentite cosa diventa il tema. No, si è sbagliato il parente. Quindi questa concitata ricerca si svolge su una deformazione del tema del lamento. Poi il testamento viene effettivamente trovato, i parenti lo aprono e il testamento viene aperto su un tema molto solenne, che è il tema su cui entrerà in scena poi il notaio. Questo è il tema della legalità, del testamento e del notaio. Bene, i parenti si rendono conto che effettivamente Buoso ha cambiato testamento, li ha diseredati e ha lasciato tutto ai frati. E a questo punto il tema dei parenti diventa... pizzicati degli archi con queste lunghe note tenute dei corni, quindi il tema diventa una sorta di marcia funebre, ma è la marcia funebre delle speranze di eredità dei parenti. E in effetti, quando arriverà Gianni Schicchi, questo nuovo personaggio che è Rinuccio, è fidanzato della figlia di Schicchi, Lauretta, Rinuccio invita i parenti a chiamare Schicchi per risolvere il problema, perché lui potrà trovare un artificio. Schicchi entra in scena dicendo: Madonna quanto sono tristi, deve essere morto davvero Buoso Donati. L'ironia feroce, addirittura il sarcasmo sul mito borghese dell'eredità, mito fine ottocentesco e novecentesco naturalmente, non solo un mito trecentesco, è un'ironia fortissima. C'è quindi questo enorme sfogo contro i frati e poi la disperazione dei parenti. È a questo punto che Rinuccio propone ai parenti di chiamare Gianni Schicchi, perché lui forse potrà risolvere il problema, e ci annuncia questa possibilità attraverso due temi musicali. Cioè, c'è una persona sola che ci può consigliare, forse salvare. Chi? Gianni Schicchi. Gianni Schicchi, quindi questo tema scattante letteralmente, è il primo dei due temi che nell'opera caratterizzeranno Gianni Schicchi. Il secondo Rinuccio ce lo fa sentire poco più tardi, perché i parenti si indignano, dicono: ma come Gianni Schicchi? Quello è uno della gente nuova. Non possiamo imparentarci con la gente nuova. E Rinuccio gli dice: avete torto, è fine, è astuto. Ogni malizia di leggi e codici conosce e sa, e quindi forse potrà aiutarli. Ed ecco il secondo tema, motteggiatore e beffeggiatore. Una specie di fanfara. Sentite? letteralmente motteggiatore, beffeggiatore, questi sono i due temi di Schicchi, i due leitmotiv di Gianni Schicchi che lo accompagnano nel corso dell'opera. L'opera finirà dopo la beffa conclusiva, finirà proprio con il tema del motteggiatore, beffeggiatore, ma i parenti continuano a resistere e a questo punto Rinuccio cerca di convincerli cantando un'aria, un assolo, che è uno dei pezzi più famosi del Gianni Schicchi e, come dice Puccini nello Spartito, ad uso di stornello toscano. Quindi nello stile di uno stornello, sentite il testo cosa dice. Il testo dice: Firenze è come un albero fiorito che in piazza dei signori ha tronco e fronde, ma le radici forze nuove apportano, ecco la gente nuova, dalle convalli limpide e feconde. E Firenze è germoglia e dalle stelle salgon palagi saldi e torri snelle. L'Arno, prima di correre alla foce, canta baciando piazza Santa Croce. Il suo canto è sì dolce e sì sonoro che a lui sono scesi i ruscelletti in coro. Così scendanvi dotti in arti e scienze a far più ricca e splendida Firenze. Sentite l'elenco di personaggi. E di Valdelsa giù dalle Castella ben venga Arnolfo a far la Torre Bella. E questo è Arnolfo di Cambio, che comincia a costruire la cupola di Santa Maria del Fiore. E venga Giotto dal Mugel Selvoso e il Medici Mercante Coraggioso. Si annuncia addirittura l'arrivo dei Medici. E quindi lui finisce dicendo: basta con gli odi gretti e con i ripicchi, viva la gente nova e Gianni Schicchi. Questo è l'inno alla gente nuova, ma naturalmente la famiglia Donati sarà burlata per bene, sarà beffata per bene da Gianni Schicchi, perché la storia dell'opera, molti la conoscono naturalmente, è proprio nel fatto che Schicchi si traveste da Buoso Donati, fanno finta che Buoso non sia morto. Quando arriva il notaio, Gianni Schicchi assegna ai parenti qualche piccola proprietà, ma le cose più importanti, le tre cose più importanti, le assegna a se stesso. E i parenti non possono protestare grazie a un sotterfugio molto sottile. Adesso vediamo esattamente qual è il sotterfugio. Sta di fatto che Schicchi arriva, entra in scena e c'è uno scontro con i parenti, perché i parenti naturalmente non vogliono essere giudicati da uno della gente nuova, quindi c'è uno scontro feroce, soprattutto fra la vecchia zia, Zita, della quale poi Schicchi si vendicherà nel corso dell'opera, e Schicchi stesso. Quindi c'è una scena concitatissima. Schicchi dice: non ne voglio sapere, a pro di quella gente, niente, niente. Ma la figlia, Lauretta, innamorata di Rinuccio, a un certo punto, nel mezzo di questo cataclisma, di questa lite furibonda, lo prega, si inginocchia e lo prega con l'altro solo celeberrimo dell'opera: «O mio babbino caro». Famosissimo, ma normalmente noi lo sentiamo, molto spesso lo sentiamo cantato come pezzo isolato, l'aria di Lauretta, O mio babbino caro, dal Gianni Schicchi. E se lo sentiamo da solo, questo pezzo perde il 90% della sua efficacia. La forza di questo pezzo sta nel fatto che arriva al culmine di una lite furibonda, un momento concitatissimo, i parenti che litigano, Schicchi, qualcuno che cerca di calmare, quindi questa concitazione furibonda, Lauretta si inginocchia, tutto si calma improvvisamente e parte quest'aria. E il ruolo di quest'aria non è soltanto quello di consegnarci un bel momento lirico. Ma che succede? Lauretta è talmente convincente in questa melodia lirica che improvvisamente si apre, quindi il tempo si ferma, l'opera lirica, la voce che blocca il tempo, è talmente efficace che Schicchi, come chi è costretto ad accondiscendere, dice il libretto: Dice, vabbè, d'accordo, datemi il testamento. Datemi il testamento e comincia quindi a studiare il testamento. Un paio di volte sembra aver trovato un cavillo, no, non c'è possibilità, e poi a un certo punto ha una grande illuminazione. La grande illuminazione è, ma qualcuno sa che Buoso è morto? No, non lo sa nessuno. Allora comincia a dare ordini. Voi rifate il letto, voi prendete il morto e portatelo nella stanza di là, e senza capire che cosa deve succedere, no? Questo istante di preparativi viene interrotto, da colpo di genio, dall'ingresso del dottore Maestro Spinelloccio. Maestro Spinelloccio che parla con l'accento bolognese, anzi con voce nasale e accento bolognese, dice il libretto. Quindi dice, l'è permesso? Ha avuto il beneficio? Parla così, no? Il merito l'è tutto della scuola bolognese. E questo istante è una sospensione meravigliosa. La scena dei preparativi, quando Schicchi ha capito quale può essere il cavillo, è interamente costruita su un ostinato, guarda caso. Questo ostinato nel registro grave, e poi c'è un altro ostinato che sottolinea l'ingresso del dottore, e questa è una delle combinazioni armoniche più originali, veramente anche più stupefacenti che Puccini abbia mai pensato, questi accordi. L'è permesso? Accordi letteralmente politonali, che quindi rappresentano la sospensione. Ovviamente i parenti sono disperati che si è presentato il dottore. Il dottore si è presentato, vuol dire che certificherà la morte di Buoso, e qui naturalmente invece Schicchi ha il colpo di genio, perché si traveste, si mette nel letto e si rivolge al dottore, che lo prende per lui, e quindi l'inganno può andare avanti. Ma sentiamo questa scena. Nessuno sa che Buoso ha reso il fiato? Bene, ancora nessuno deve saperlo. Eccola.
Nessuno sa che Buoso ha reso il fiato.
Nessuno.
Bene, ancora nessuno.
Siete l'ostinato?
Saperlo.
Nessuno lo saprà.
E i servi?
Dopo l'aggravamento in camera, nessuno.
Voi due portate il morto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto.
No.
Zitte, obbedite.
Siete l'ostinato? Ed ecco il dottore che bussa.
Chi può essere?
Maestro Spinelloccio, il dottore!
Guardate che non passi, ditene qualche cosa, che Buoso ha migliorato e che riposa.
Ed ecco l'accento bolognese del medico.
La permesso.
Buongiorno, Maestro Spinelloccio.
Ha avuto il beneficio,
altro che.
A che potenza le è arrivata la scienza?
Ora cerca di avvicinarsi.
Beh, vediamo.
No, riposa.
Ma io?
Riposa.
No, maestre Spinelloccio.
Oh, messer Buoso.
Ho tanta voglia.
E questo è Schicchi che canta con la voce di Buoso.
Potreste ripassare questa sera?
Son quasi addormentato.
Sì, messer Buoso, ma va meglio.
Da morto son rinato.
Stasera.
Questa è la grande, meravigliosa scena dell'inganno al dottore. Avete sentito anche l'idea del dottore che canta con l'accento, con la voce nasale e l'accento bolognese. E a questo punto Schicchi esulta dicendo: Avete capito? No, questi non hanno capito che cosa, quale possa essere il trucco, e Schicchi lo racconta ai parenti, lo racconta attraverso uno dei momenti più sorprendenti della partitura, un istante in cui Schicchi racconta in testa la cappellina, mi travesto, abbassiamo la luce, sono nel letto, il mio naso assomiglia a quello di Buoso e naturalmente il notaio, il testatore, non potrà che scambiarmi per Buoso, quindi in questo modo io falsifico in me Buoso Donati. Ricordiamo che Schicchi era stato condannato come falsificatore di se stessi, e questo è un istante in cui il linguaggio pucciniano sembra anticipare tutta la musica da cinema degli anni 40, 50 e 60. Sembra la musica di Nino Rota e di tanti film di Fellini. Bene, l'ispirazione prima di questa sorta di meravigliosa polca lenta viene da questo istante del Gianni Schicchi. Ascoltiamolo.
In testa la cappellina, al viso la penso.
Orchestrazione quasi bandistica, i fiati.
Fra cappellina.
E pezzoli, un naso.
Un naso che par quello di Buoso e invece il mio, perché al posto di Buoso ci sono io lo Schicchi. Ora tra voce e forma io falsifico in me Buoso Donati.
Volevo farvi sentire un attimo di questo istante meraviglioso. Vedete quanta ricchezza c'è nelle partiture pucciniane, anche le anticipazioni incredibili nei confronti di tanta musica italiana, anche musica funzionale evidentemente degli anni successivi. A questo punto i parenti esultano, hanno capito, riusciranno a beffare i frati, si abbracciano fra loro, quanto è bello l'amore fra i parenti, quanto è bello l'amore fra i parenti, e poi però cominciano a disputarsi quale debba essere l'eredità. Quindi ognuno cerca di portare Schicchi dalla sua parte, se mi lasci questo, lasciami la mula, lasciami i mulini di Signa, e gli promettono. Nel frattempo Schicchi invece naturalmente ha deciso che lascerà le cose più preziose a se stesso, e lo fa con un sotterfugio sottilissimo. Avverte i parenti, mandano a chiamare il notaio, ma nel frattempo dice: attenzione, sapete qual è la pena per chi si falsifica e per i suoi complici in testamenti, lasciti, eccetera? Taglio della mano e esilio. E per ricordarglielo bene canta un altro piccolo stornello: addio Firenze, addio cielo divino, io ti saluto con questo moncherino. Questa melodia, addio Firenze, ti saluto con questo moncherino, e nel momento in cui detta il testamento al notaio, alla presenza di tutti i parenti che ha voluto che restassero presenti, prima assegna il contentino a ognuno dei parenti e poi comincia a assegnare a se stesso, al mio devoto amico Gianni Schicchi, le cose più preziose. Nel momento in cui i parenti cominciano a ribellarsi e si ribellano sul gesto scoppiettante su cui era cominciata l'opera, ecco che durante questo momento in cui i parenti protestano, e Schicchi tranquillo comincia a cantare. Comincia a cantare lo stornello, e ovviamente i parenti quindi restano annichiliti, si rendono conto che rischiano la condanna all'esilio e il taglio della mano. Questo è un esempio splendido, straordinario, dell'uso in funzione drammatica di un tema che viene presentato come un monito e poi dopo ritorna e viene utilizzato per far tacere i parenti, quindi una sottigliezza drammaturgica meravigliosa. Il notaio naturalmente entra sul grande tema, la lettura dei preliminari del testamento si svolge esattamente su questo tema, e poi c'è il testamento vero e proprio, dove Schicchi comincia a lasciare ai singoli parenti i vari beni. Lascio a Simone i beni di Fuscecco, alla zita i poteri di Figline e così via. Sentiamo almeno l'inizio di questa scena fino al momento in cui Schicchi, per far tacere i parenti, comincerà a cantare lo stornello. Addio Firenze, addio cielo divino.
Lascio a Simone i beni di Fuscecco.
Naturalmente con la voce di Buoso.
Appendo i capi di Prato,
anzi cogliamo
Andela ed a Gherardo i beni d'Empoli,
grazie, grazie,
a Lancesca ed a Marco i beni a qui.
E ora mancano le cose più preziose.
Lascio la mula, quella che costa 300.
Sentite il tema su cui viene cantata la parola Gianni Schicchi.
La migliore mula di Toscana, al mio devoto amico
Gianni Schicchi. Come, come, come?
Ha cantato il suo nome sul tema di Gianni Schicchi.
Cosa vuoi?
E i parenti cercano. Cosa vuoi che gli importi?
Niente buono, Simone, lo so io quel che vuole Gianni Schicchi.
I parenti imprecano, ma non possono dir nulla. Secondo bene.
Lascio la casa di Firenze.
Attenzione all'esplosione dei parenti.
Affezionato amico
Gianni Schicchi.
Eccolo.
Addio Firenze, addio cielo divino, io ti saluto.
È meraviglioso. Io lascio a chi mi pare. Se gridano sto calmo e canterello. Sentite. Canterello su un frammento di Addio Firenze. Terzo bene. Sentite ora.
I mulini di Sinia, addio Firenze.
Intercala le frasi.
Addio cielo divino,
affezionato amico Gianni Schicchi,
e ti saluto con questo moncherino.
La 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 la, ecco fatto. Borse date 20 fiorina ai testimoni, ah? E 100 al mondo
fai. Addirittura la vendetta verso la vecchia che lo aveva insultato, perché dice: di tua borsa adesso paga i testimoni e il notaio. Naturalmente possiamo solo accennare ai mille aspetti di quest'opera, ma si tratta di uno dei grandi capolavori di Puccini, e non solo, anche uno dei più grandi capolavori del repertorio comico di tutti i tempi. Terminiamo questo ciclo di puntate, era giusto terminarlo con lo Schicchi, che è uno dei più alti risultati, più splendidi raggiunti da Puccini. Io spero che vi siate divertiti e che magari questo sguardo sulla figura di Giacomo Puccini ci aiuti a cambiare la considerazione verso questo compositore, che è uno dei grandi musicisti protagonisti della scena europea, che a volte invece ancora oggi viene considerato un po' provinciale in maniera del tutto errata. Buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.